Avete riempito la sala, siete voi lo spettacolo, grazie, grazie davvero.
Ci sediamo?
Sì.
Eccoci.
Allora, come va? Bene, dai.
Prima domanda inevitabile.
Sì.
Allora, quanti film d'attore?
Non me lo ricordo, una cinquantina.
Una cinquantina,
sì.
Ecco. E dopo 50 film d'attore, questo desiderio di cimentarti nella regia. Ecco, sì. Com'è nata questa idea?
Anche gli attori alla fine imparano. È nata perché appunto è figlia di una lunga esperienza di set con tanti autori per me preziosi, preziosissimi. Vederli al lavoro e vedere la loro indipendenza creativa ha messo in moto anche la mia, e quindi ho deciso che qualche 3, 4, 5 anni fa era arrivato il momento che per me di raccontare una storia. Ero mosso da due obiettivi: quello appunto di raccontare una storia mia e quello di capire se sarei stato in grado di sviluppare un mio linguaggio, diciamo, attraverso la macchina da presa. E quindi per raccontare una storia mi sono ho fatto tesoro della preziosa lezione di Ken Loach, che a tutti gli esordienti consiglia di parlare del proprio luogo di origine. Dite sempre, dite da dove venite, chi siete, qual è la vostra provenienza, qual è il vostro mondo, qual è il vostro passato. E quindi ho scritto insieme a Marco Pettinello questa storia. Però, siccome non lo volevo fare, non volevo raccontarmi, raccontare i miei post in forma diretta, non mi piace questo. Ho attinto, ho preso ispirazione da un romanzo di un autore francese, di Gustave Flaubert, che si intitola Bouvard et Pécuchet. Questa è un'informazione che do, anche se non penso che si riconosca il romanzo dentro. Infatti, è proprio ispirato. Io ho preso da quel romanzo i due protagonisti e alcune vicende narrate da Flaubert nel suo romanzo. Dopodiché io e Marco siamo andati decisamente altrove. E ne è nata questa fiaba che parla di riscatto, di voglia di ricominciare, di amicizia, della possibilità che a qualsiasi punto della nostra vita possiamo darci una seconda occasione. E per farlo, appunto, mi sono servito, mi hanno accompagnato questi due personaggi, il mio in particolare, che ho definito un guerriero della positività, un Don Chisciotte della positività, è una figura che sembra un ingenuo, ma in realtà registra molto bene tutte le storture e le cattiverie di cui è oggetto. Però tutto questo non scalfisce il suo desiderio di trovare una felicità che forse fino a quel momento gli era stata preclusa o aveva perduto. Ecco, forse è più importante questo. E quindi, insomma, diciamo, queste sono state le cose che mi hanno mosso.
Senti, questi due protagonisti, Fausto Perbellini e Fausto Biasutti, sembrano due personaggi d'altri tempi, ingenui, ottimisti, appunto, l'hai ricordato fino a un attimo fa,
Ostinatamente ottimisti,
ostinatamente ottimisti.
sì.
Ecco,
Scusa se ti interrompo, sono due caratteri completamente diversi ma complementari nell'esuberanza e nell'apertura, uno, e nell'essere riflessivo e più introverso l'altro, però si compenetrano e solo così, insomma, può nascere la loro amicizia, proprio da due caratteri distanti ma così vicini, in fin dei conti, perché sono tutti e due animati da questo bisogno di vita.
Ecco, cementano una solidale amicizia e colpisce, fa, come dire, sorprende il fatto che i due Fausto, pur essendo vivendo assieme, essendo molto uniti, continuano a darsi del lei.
Esatto, perché volevo che questi personaggi, volevamo che si rapportassero utilizzando quella consuetudine antica che trovo perduta, che è l'educazione, non la buona educazione, quella non mi interessa granché. L'educazione, il fatto, la consapevolezza di stare in mezzo agli altri, saper ascoltare, non interrompere il prossimo, insomma, tutte queste cose qui sono per me abbastanza al limite dell'eversivo, no? E quindi ho pensato che potessero essere un tratto, che potessero essere un tratto molto preciso di questi personaggi. In fin dei conti, un film che ha avuto un certo successo di 23 anni fa, dove i due protagonisti si davano del lei e si intitolava Pane e Tulipani. Non l'ho fatto certo
Lo
per,
conosci bene quel film.
sì, no, non l'ho fatto certo per ricalcare quella dinamica, però volevo che i miei personaggi fossero dichiaratamente due persone educate.
Senti, un'altra cosa che colpisce nel tuo film è il fatto che i due Fausto, vanno in campagna, abbandonano la metropoli e si aspettano di entrare in una specie di Arcadia dove tutti si vogliono bene, dove tutti si amano, dove tutti vengono accolti con grande generosità, e invece si è
Soprattutto dove la terra ti regala le cose, proprio te le lancia fuori. Una cosa preziosa che mi ha detto un amico, ha detto: guarda, si capisce, poi si impara in questo film che la terra è bassa, è tanto bassa.
Ma al di là della terra anche la fauna che popola questa terra è tutt'altro che, come dire, generosa e accogliente, no? In fondo abbiamo un po' tutti l'idea di questo mito della campagna, dell'Arcadia, del mondo
Ah,
meraviglioso,
sì, può,
poi in fondo ci si
può.
scopre che la realtà è la stessa.
Sì, non è meno terribile della città, forse salta di più all'occhio perché la campagna è meno densamente popolata, ma la natura umana non cambia a seconda dei luoghi dove la cavi. Cioè, se uno è cattivo in centro, è cattivo anche qua al lago, insomma. E in realtà poi questi caratteri sono, ci siamo divertiti molto, io mi sono divertito molto a scherzare con il carattere che convenzionalmente viene attribuito alla gente della mia terra, delle mie zone, no? Di essere chiusi, poco inclini all'umorismo, all'ironia, di essere soltanto dei grandi lavoratori. Poi vi informo che a Friuli non si lavora più così tanto, ecco. Per cui ho giocato con questa generalizzazione e l'ho infilata in alcuni dei personaggi che popolano il paesino di Valvano. L'ho fatto ovviamente come atto d'amore perché vengo da là, quindi ho quello stesso carattere. E poi insomma tutti credo abbiamo, quando si parla di realtà rurale, di realtà contadina, ci sono delle tipologie che immagino anche qua ci possono essere dei personaggi simili a quelli che avete visto rappresentati nel Signore dei Gioielli, sì, in una forma. Per cui tutti rientrano appunto nell'architettura del racconto favolistico.
E a proposito di favole, c'è questo personaggio di questa vecchia terribile che è davvero la strega delle favole, no?
Ariella Reggio, che è un'attrice straordinaria, alla quale ho chiesto, ha fatto, forse era forse il personaggio più complesso, perché era veramente a rischio Macchietta, e Ariella ha saputo dare una profondità a quella figura, veramente notevole. Questo mi dà l'agio di parlare del gruppo di attori che hanno creato questo film insieme a me, e sono stato davvero fortunato. Non lo dico per piaggeria, lo dico perché ho coinvolto un gruppo di attori che sono principalmente degli autori, che sono abituati a costruire da sé i propri personaggi, a costruire il proprio percorso. E questo è la cosa che amo di più, è la cosa che mi stimola di più. E ognuno di loro ha saputo dare ai personaggi che avevamo scritto per loro degli accenti e delle aggiunte personali che ho trovato molto emozionanti. La qualità della recitazione in questo film, lo dico senza paura di essere smentito, è decisamente alta. Hanno fatto tutti un bellissimo lavoro, e senza la generosità messa in campo da loro, sarebbe stato molto difficile portare a casa questo film. Mi sono accorto dopo averlo scritto che era un film molto complesso, che era sempre a rischio di diventare qualcosa di patetico. In realtà è stato molto stimolante.
Se c'è qualche domanda, c'è un microfono, già
C'è
c'è
una
una mano
domanda là
alzata
in
in
fondo.
fondo,
Allora,
dal tempo
inizio da qua e poi
che
passo dietro.
arriva il microfono, così sentiamo tutti.
Grazie, complimenti.
La mia curiosità era sull'origine, l'origine geografica del film, cioè voi partite da Roma, che è una città che
Sì.
ben conosciamo qui, no? E andate nella sua terra, che è quella del Friuli, ma ha un significato particolare per lei Roma, perché dovrete partire da Milano, da qualsiasi altra metropoli,
In realtà
passata.
sì, mi interessava più la metropoli, poi chiaramente conosco, perché ci vivo da più di 20 anni, Roma, e trovavo più semplice cercare di raccontare il caos di Roma piuttosto che l'ordine maniacale di Milano. Conosco molto bene anche Milano, ma a differenza di Roma, a Milano non c'è caos, c'è follia. È una città profondamente diversa.
Diciamo, poi la bruttezza della sopraelevata sulla Prenestina,
E poi, esatto, ci sono perle, che ci sono angoli che solo Roma sa regalare. E poi c'è il Friuli. Io in realtà non ho mai pensato a un luogo diverso dal Friuli, perché anche questi sono i luoghi che conosco meglio. Avevo bisogno di luoghi per me riconoscibili, perché non volevo crearmi altri problemi oltre a quelli che avevo già. Il Friuli era il luogo dove avevo pensato da subito di ambientare questa storia. Ho scritto e ho girato anche un piccolo corto che devo ancora finire, ma cioè, il post, che è una sorta di spin-off di questo film, dove ci sono quattro personaggi: c'è il mio personaggio, il personaggio della Gina e Michael e Remigio. Quello l'ho girato nelle campagne, subito fuori Roma, in quella tenuta del comune che non mi ricordo come si chiami, sull'Aurelia.
Castel di Guido.
Castel di Guido, grazie, grazie. E infatti è una campagna completamente diversa, ma era per me un test per capire come rapportarmi alla campagna, come rapportarmi alla natura. E poi io, appunto, ho deciso di andare in Friuli. Era stata considerata anche quella zona per le riprese, ma per me, per un fatto di colori e di contrasti, il territorio collinare del Friuli aveva altre caratteristiche, le caratteristiche che cercavo io, ecco.
Il tema emotività, insomma, è stato trattato assolutamente, e io faccio un'altra domanda. La domanda che volevo fare è se la scelta di mettere degli oggetti particolarmente legati però a un'emotività, quindi in questo caso la piantina,
Sì.
è una cosa che ho visto anche in altri suoi film. Mi viene per esempio Zorro nel nipote, mio nipote scemo, in cui c'è il dalmata, no?
Ah sì.
E quindi è una scelta collegata,
No,
oppure non so.
quello devi chiedere Oleotto, perché non l'ho portato io il dalmata di Zoran. Però, no, in realtà questo oggetto era fortemente evocativo, e quello che è uscito dalla porta rientra dalla finestra, ovvero il tema emotivo è ampiamente veicolato da quella pianta. È importante per me, perché è importante quella piccola riflessione che Biasutti solleva in auto quando parla della quiescenza, no? Di come si possa stare nella propria esistenza senza vivere né morire, no? Di come si possa stare immobili mentre il tempo e la vita ci scorrono a fianco. E allora ho messo in relazione la pianta con questa riflessione, che mi sembrava molto importante per i miei personaggi.
E l'ultima domanda, poi la smetto. Il finale aperto è una scelta casuale, nel senso le piaceva così,
Sì,
oppure
assolutamente. Allora, da un lato ero avvantaggiato dal fatto che il romanzo di Flaubert fortunatamente è incompiuto, quindi cioè, Flaubert ci ha dato una mano e ci ha spinto a lavorare ancora di più con la fantasia. Sì, l'ho desiderato un finale aperto, perché Innanzitutto mi piacciono le storie che decido io come vanno a finire, quando appunto decido lo spettatore che cosa può accadere dopo, e soprattutto se lo spettatore si concentra o pensa che cosa può accadere dopo, vuol dire che io ho già raggiunto il massimo degli obiettivi che potevo centrare, che avessi potuto centrare, cioè il fatto di conquistare con questa storia. Sì, il finale è assolutamente aperto, non a un sequel, ma alla fantasia di ognuno. Sì.
Grazie. Volevo sapere chi erano Claudia Maia e Orso. A cui è dedicato il film?
Sì, la mia famiglia.
Okay, grazie.
C'è un'altra domanda in seconda fila, poi una in prima, adesso arrivano tutti i microfoni.
Grazie. Innanzitutto complimenti, noi la seguiamo sempre. Abbiamo una famiglia molto molto appassionata ai suoi film, quindi stiamo trasmettendo anche
alla
nuova generazione.
Hai dormito bene?
C'è bisogno.
non hai dormito.
No. Qual è la fortuna che ti è piaciuta di più?
Quando rompe il bicchiere nella sera
dopo. Quando cade la bottiglia. Vabbè, comunque. No, volevo dire due cose. Un particolare che mi è piaciuto molto, il fatto che si danno di lei sempre tranne quando litigano, no? Quindi riallacciandomi a quello che diceva prima, come si perde poi anche l'educazione, l'identità quando si perde poi la calma, no? E quindi questa cosa è stato un dettaglio secondo me molto molto azzeccato in quel momento, nel senso che trasmette proprio il fatto che abbiano rotto qualunque schema nel momento in cui...
Sì, che perdono proprio la testa. Sì.
Nel momento in cui vanno a litigare. E un'altra cosa, volevo sapere com'è stato dirigere chi di solito dirige, perché l'altro Fausto, se non erro, l'ha diretta in altri film, giusto?
Lui ha diretto in un suo film, sì.
Ecco,
sì, ci siamo scambiati delle cortesie.
Cambiare i ruoli?
Ma in realtà avevo raccontato lungamente il progetto a Rolando, e avevo parlato a lungo insieme a lui di quel personaggio, quindi gli ho dato, poi Rolando è un attore che conosco piuttosto bene, l'ho visto lavorare prima che decidesse di smettere di fare l'attore, poi di riprendere per questo film, e l'avevo visto interpretare dei personaggi molto complessi, e anche per Bellini era un personaggio complesso. Si poteva facilmente cadere nell'esagerazione e scivolare su qualcosa di patologico, ma in realtà è stato molto bravo a mantenere questo equilibrio e a non trasformare l'introversione del suo personaggio in un qualcosa di più, no? Di più psichiatrico, ecco. Anche perché appunto è delicato il rapporto, perché c'è il rapporto con la madre, c'è il fatto di vivere ancora con la mamma, di essere un po' vessato, e quindi già la storia metteva a dura prova quel personaggio. Lui ha trovato un equilibrio mirabile, secondo me, nella gestione del suo personaggio. Poi ti ripeto, essendo anche lui un autore, cioè uno che sa come costruire il proprio personaggio, il mio ruolo era quello proprio di confrontarmi con tutti loro sulla qualità delle cose che andavamo a fare. Cioè io non mi sono mai trovato a dare delle indicazioni, anche perché la trovo la peggiore sconfitta per un regista, dire dilla così. Cioè, questo è proprio vuol dire che non sai dirigere gli attori, non so se poi magari sei un bravissimo regista, ma non sai lavorare con gli attori, il che mi fa anche pensare che poi insomma è dall'altra parte. Però per cui il lavoro con loro, con tutti loro, è stato appunto di limatura di sfumature, ed è stato molto entusiasmante, bellissimo lavorare così. Quindi, ed è merito loro.
Quindi non gliel'ha detto lei di ballare in quel modo?
Abbiamo provato, quella è stata una delle scene che abbiamo provato di più, sì. Proprio perché non ero davanti alla macchina da presa, mi sono preso il tempo per provare bene quella situazione, e loro due hanno fatto un lavoro bellissimo lì.
Sì, ma soprattutto lui.
No, dico tutti e due, perché è complesso anche la Serafin, perché appunto se lui non fosse riuscito a divertirla, non avrebbe fatto breccia nel suo cuore. Allora, le donne vogliono sorridere, vogliono ridere.
Come spettatrice, sono veramente contenta di aver assistito a questo spettacolo. Io la conosco come voce, il primo incontro che ho fatto con lei è come voce da Dante. Lei racconta i racconti di Simenon, se non sbaglio.
Oh, sì.
E lì già c'è stata una grande attrazione, perché è una voce pazzesca, complimenti.
Grazie.
Poi io come spettatrice mi è piaciuto molto lo stile narrativo, perché è uno stile che gioca molto sul crinale tra il surreale e il realistico intenso dei sentimenti, ed è una cosa molto complicata raccontare così dei personaggi senza scivolare, sia nella filantropia appunto degli strani tra virgolette, sia appunto come diceva lei, nella macchietta della personaggi antagonisti, eccetera.
Beh, sì, spingere
i complimenti. Grazie. Perché è uno stile narrativo difficile da tenere, cioè un filo diciamo della narrazione non facile da tenere.
Mi fa molto piacere che mi hanno dato questo, perché siccome sono sentimenti forti, sono tutti sentimenti forti, se li avessimo agiti e rappresentati in maniera naturalistica sarebbe stato un disastro. Sarebbe stato, non lo so, veramente non so che cosa sarebbe potuto venire fuori. Invece, giocando fuori dal realismo, ci siamo potuti permettere delle alterazioni negli stati d'animo che rendevano comunque credibili quei personaggi, sì, in quella situazione.
C'è questa attesa molto surreale, no? Durante la narrazione, per cui noi spettatori siamo sempre tirati dentro. Sì. Questa è una grande bravura,
poi alla fine
è bellissima.
Oh, questo mi fa piacere. Pasquale Catalano, autore delle musiche, ringrazio.
È veramente incredibile la musica, è veramente
Pasquale ha fatto un bellissimo, bellissimo lavoro.
Senti, a proposito di musica, la curiosità mi si sentiva tanto, perché si sente che molti, credo, nella platea hanno ballato e hanno una canzone che ha accompagnato, come dire, l'adolescenza, la giovinezza di molti.
Ma è una canzone piena di vita, una canzone piena di allegria, di entusiasmo. L'ho sentita... ma l'ho messa in sceneggiatura dopo due settimane che lavoravamo, cioè quella è rimasta lì per 5 anni, non si è mai mossa, e ogni volta che la vedo, che la sento, mi suscita subito il sentimento di allegria. Ho trovato che fosse una canzone perfetta per quella situazione, anche perché in qualche modo c'entra anche con la materia del film, e poi è una canzone giocosa, e questi due personaggi strampalati arrivano ai loro sentimenti giocando. guardando, facendo come i bambini che giocano dentro in casa, loro che li spiano da fuori giocano a fare altro, e sono come due bambini con le mani nella marmellata a quel punto, non sono più due persone di una certa età con una vita alle spalle, ma sono due creature nuove. E quella canzone secondo me ha la freschezza per adatta a rappresentare tutto ciò, a sostenere tutto ciò.
Dicevi all'inizio
dobbiamo stare attenti perché c'è il pubblico delle 21:30 e noi gli dobbiamo raccontare troppe cose. Sto parlando di un altro film comunque.
Dicevi all'inizio che insomma hai imparato dai registi con cui hai lavorato.
Sì.
C'è qualcuno in particolare che
ce ne sono segnato? Sono tre che mi hanno segnato e sono Silvio Soldini, a cui devo tutto, credo.
Ma
ancora prima, da Un'anima divisa in due, Acrobate, Pane Tulipani, poi tutti i 8 film che ho fatto con lui, e il suo modo di vedere il cinema, il suo modo di girare, il suo modo di la sua cura nelle inquadrature, è qualcosa di che veramente mi ha segnato profondamente. L'altra figura è Carlo Mazzacurati, che mi manca tantissimo, perché era un carissimo amico, e nel suo cinema lui aveva la capacità di raccontare personaggi simili a quelli che abbiamo raccontato io e Marco Pettinello, e questa era la sua grande maestria di raccontare gli ultimi senza giudicarli. Aveva questa sensibilità verso le persone comuni che diventavano personaggi meravigliosi nei suoi film, che ho sempre trovato straordinari. E la terza figura è uno straordinario compagno di viaggio, che è Gianni Zanasi, che definisco sempre scherzosamente il più bel incidente della mia vita. Lavorare con Gianni non è affatto semplice, perché è veramente fuori dagli schemi, ma ha una poesia in quello che fa che veramente mi tocca l'anima, e trovo sempre straordinario, nel senso proprio fuori dall'ordinario, tutto quello che fa. C'è una dolcissima follia nei suoi film, nel suo modo di vedere il cinema, che lo rende unico. Queste tre figure così diverse tra di loro hanno in comune una cosa, che era la cosa che dicevo all'inizio: sono tutti e tre degli uomini liberi, che hanno sviluppato davvero in maniera estremamente autonoma il proprio percorso. E quindi è questo quello che mi sono portato via da loro, cioè il fatto di pensare liberamente.
Ti faccio un'ultima domanda, perché poi appunto c'è una seconda proiezione, ci sono anche sì. Già forse delle persone.
Poi dopo.
Mi viene da pensare, hai detto all'inizio che non volevi raccontare una storia autobiografica, eppure io credo che nel personaggio di Biasutti ci sia molto di te.
Di me in tutti i personaggi.
Se penso un po' ai personaggi che tu fai, a dispetto della tua fisicità così imponente, sono tutti personaggi un po' timidi, ingenui, disarmanti e disarmati. Ma sei proprio così anche tu?
No, non lo so, penso di essere molto peggio dei miei personaggi. Chi mi sta intorno non è che si diverta sempre. No, in realtà ho cercato di disseminare un po' di me stesso in tutti quanti, devo essere sincero, nel senso che non posso dirti che Biasutti mi somigli più di quanto mi possa assomigliare Atos in certe giornate, oppure oppure anche Michael, insomma, ho voluto davvero disperdermi in tutta la storia, e questo sì, non c'è proprio, è così, ci sono io dentro in tutto il film, ma sì, forse Biasutti è però anche per Bellini, quando è chiuso, insomma. Cioè, c'è un po' di me in tutti.
Bene, allora,
scusate, io ho pensato di farvi un piccolo presente adesso che usciamo, voi purtroppo dopo non ce ne sarà per voi. Preparate una birretta. Grazie.